touching out, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your...
Lo spirito del tempo. Storie di uomini e di territori. In studio
Pietro Spirito.
Regia Maria Pedone.
Now my heart feel like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi con lo spirito del tempo, seguendo lo spirito del tempo, andremo a visitare le nuove recenti scoperte archeologiche sul Colle di San Giusto a Trieste, dove è venuto alla luce un focolare di età protostorica, segno che il colle dove oggi c'è il castello di San Giusto era abitato da ben prima dell'epoca romana. Nella seconda parte viaggeremo nelle memorie della Grande Guerra, parlando dei diari di tre soldati che hanno combattuto, due dalla parte italiana e uno dalla parte austriaca. Diari letti, curati e commentati dagli studenti liceali nell'ambito di un progetto dell'associazione Radici e Futuro. Restate con noi. E diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Paola Ventura. Buon pomeriggio, Paola.
Buongiorno a voi.
Buon pomeriggio, Paola Ventura, responsabile, lo ricordiamo, archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Dunque Paola, nei giorni scorsi, direi come ormai avviene, direi con una certa felice regolarità, durante i lavori di scavo da parte di Acegas ASPMGA per l'ammodernamento delle reti di gas, acqua e energia elettrica sul Colle di San Giusto a Trieste, è stata fatta un'importante scoperta, è stato anche, anzi, definito uno dei più importanti ritrovamenti archeologici nella città di Trieste degli ultimi decenni. Allora, ci può dire di che si tratta?
Certamente, sì, anch'io esordisco con un giusto riconoscimento a Acegas che in questa sua opera di sostituzione sistematica delle condutture ci dà modo di veramente di avere occasione di riempire molti buchi nelle nostre conoscenze, insomma una collaborazione che continua, certo, ormai più o meno, ed è veramente, va detto, perché l'archeologia preventiva, certo, serve, e ovviamente anche la ditta in operativa per conto di Acegas PSAMCA, che è l'archeotest, e consente di riempire dei buchi, anzi possiamo anche dire una delle più importanti, sicuramente una delle più desiderate scoperte, perché adesso stavo riprendendo in mano anche varie pubblicazioni, non da ultimo il volume sui castellieri della provincia di Trieste, che risale ormai a qualche decennio fa, parliamo degli anni 90, di Flego e Ruppel, che però ricorda come questa ipotesi di un castelliere a San Giusto siano effettivamente un desiderio, un'ipotesi degli studiosi che risale addirittura a Marchesetti.
Certo.
E quindi in molte occasioni si è segnalata la presenza di ceramica protostorica, ne ha parlato dopo Marchesetti Lonza, però non ha mai trovato i materiali, e quindi anche in tutte le indagini pregresse si favoleggiava,
cioè, si ipotizzava che ci fosse appunto un insediamento di un castelliere, ma diciamo non se ne aveva una prova certa. Ecco.
Allora, e direi di più, non ci siamo limitati a trovare alcuni reperti ceramici che già sarebbero stati indicativi, perché le notizie precedenti si basavano più su un ragionamento, vista la posizione favorevole del colle, vista la continuità abitativa, era abbastanza probabile, ma senza prove. I reperti ceramici che eventualmente, non metto in dubbio, qualcuno ha già visto sia a San Giusto che a San Vito, non dicono molto se sono fuori dal contesto. Mm-hmm. Quello che abbiamo visto è veramente il livello imposto di un insediamento, non vogliamo ancora chiamarlo castelliere perché lo scavo, è di estensione visione limitata e partito da una trincea si è un po' allargato, ma non possiamo dire che abbiamo un vero castelliere, certo. Però non possiamo neanche battezzarlo in maniera molto diversa. Diciamo un insediamento che è sicuramente databile all'epoca, diciamo, tra il bronzo finale e l'età del ferro.
Ma di cosa si tratta? Che cosa si vede?
Dunque, si vede, qua ci vuole anche l'occhio del protostorico qualche volta, non sono resti monumentali, anzi, quindi anche noi non ci siamo tanto abituati negli scavi urbani, però non è vero, a Udine trovano spesso cose del genere, diciamo. Adesso si vede quello che è una probabile capanna, possiamo definirla capanna, comunque un edificio abitativo, di cui ci sono almeno tre, un lato completo e due lati parziali, quindi tre lati, poi questo è interrotto, diremo anche da cosa, il lato conservato ha una lunghezza di 3 metri, una sistemazione in pietre con un piano. E quello che è anche interessante è che ovviamente c'è un piano, chiamiamolo pavimentare, un battuto, cioè una superficie su cui camminavano fondamentalmente. E quello che è interessante è che si stanno cominciando a distinguere, ma qui poi bisogna passare uno scavo anche più di dettaglio microstratigrafico, come si dice, e almeno due livelli, cioè non era un episodio unico. Ovviamente qui parliamo di un lasso di tempo enorme, perché se parliamo del bronzo finale, all'età del ferro, che possiamo dire tra un nono e sesto secolo, insomma, certo. Il bronzo finale ci manca un poco prima, è quello che ci dice la ceramica trovata in Bosto, perché questo è importante, la ceramica sta nei suoi strati originari, non è stata dilavata dalle cime del colle. Ecco, quindi due fasi sono anche pochissimo per un lasso cronologico così ampio, però noi abbiamo un ritaglio. Però c'è una fase appunto abitativa che a sua volta sta su un livello precedente che sta di poco sopra il fish, quindi sopra il substrato, in cui è chiaramente presente un focolare che probabilmente era in esterno in questo caso. All'inizio, quando è stata data la prima notizia, era difficile distinguere che il focolare era di una fase diversa da quello che ora era solo un limite di un'abitazione. Focolare che poteva stare anche in un'area aperta, però c'è anche sono tracce anche di una seconda capanna e forse di una seconda sistemazione, questi piani preparati in pietra con una sorta di piastra dove sopra si faceva del fuoco, ecco. Questo si vede, e poi c'è la ceramica, e poi si campioneranno se ci sono resti organici e cercheremo anche di arrivare a delle datazioni più precise.
Ecco, quindi volendo un po', come dire, tradurre in maniera un po' figurata, diciamo così, questa scoperta, ogni volta che si fanno questi sondaggi, questi scafi, è un po' come tagliare una fetta di torta a strati, no? Dove ci sono,
certo.
Cioè ogni strato, diciamo, corrisponde a un'epoca, e voi avete individuato un pezzettino, diciamo, di questo
sì.
Strato che potrebbe risalire, potrebbe essere un focolare
dove possiamo arrivare fino a 3.000 anni fa.
Ecco, un focolare di 3.000 anni fa, dove i triestini di 3.000 anni fa, come dire, cucinavano.
Magari 1.800, se decidiamo che bronzo finale o ferro, insomma, quel che è, sì, certo.
Ecco, comunque, diciamo, un po' i nostri, ecco, un po' i nostri antenati. Ecco, sì. Voi parlate anche di una sequenza scoperta, una sequenza stratigrafica completamente nuova e inedita per l'area, perché questi strati della fetta di torta che cosa hanno di nuovo o di diverso rispetto a quanto magari vi aspettavate di trovare?
Ma appunto noi non è che siamo, non c'era speranza di stare di là che tutti vorrebbero trovare a San Giusto il castelliere e di arrivare soprattutto che fosse conservato, perché si è sempre fatto questo ragionamento. Sono arrivati i romani che notoriamente facevano piazza pulita di tutto, hanno fatto una bella spianata per costruire foro basilica. E sappiamo di tutta la stratificazione che c'è sotto San Giusto tra il propileo romano, le fasi paleocristiane, l'edificio poi romanico e successivo. Il castello veneziano ha fatto più danni dei romani probabilmente, perché anche in quel caso, e lì mi ricordo che la collega Scotti aveva avuto occasione di scavare nel cortile del piazzale delle Minizie, e perché se c'era il vero castelliere fortificato sarà stato
probabilmente era lì, dove adesso c'è il castello,
al margine del pianoro, bene, certo. Lì talmente spianato era che si trovava subito la roccia. Anche noi pochi centimetri sotto le capanne abbiamo la roccia, il flish di base, però è conservato, diciamo, questo lembo. al di là delle aspettative, perché pochi metri, decine di metri poco più giù, al sbocco dell'ascensore che viene dal Parco San Giusto, quando si erano fatte tutte le indagini,
sì,
il flish era direttamente coperto da livelli che erano basso medievali, cioè c'è una, ci sono 3.000 anni.
Certo, il flish, ricordiamo Paola, il flish è una...
praticamente la roccia di base,
sì, esatto.
Ecco. Quindi tutti quelli che arrivavano facevano una bella spianata. In questo caso la spianata non è stata così radicale, e c'è stata, perché l'altra cosa interessante è che oltre ad avere, soprattutto per me che sono più romanista che protostorica, oltre ad avere questo lembo, dicevo, conservato di un insediamento, un villaggio che poteva avere una estensione che non sapremo, insomma, e poco sopra, subito sopra, dopo queste due fasi, almeno due fasi, c'è una bella ulteriore ripianata, diciamo sistemazione, che include ancora solo ceramica protostorica, e poi con un iato, un taglio che sembra un salto comunque di parecchi secoli, e arriviamo alla primissima sistemazione di età romana. Allora, gli scavi di Fori Basilica sono degli anni 30, si scavava con metodologie abbastanza impattanti, quindi è stata...
cioè senza star lì a guardare troppo.
Esatto, è stata costruita ex novo via Capitolina, alterando anche l'andamento, quindi questo foro, piazza che si affacciava direttamente sul verso nord, diciamo lato mare, non finiva con nulla da questa parte, invece cioè c'era una piazza direttamente affacciata, invece subito sopra i tetti protettorici, poco più profondi, diciamo, della quota della piazza, è venuto fuori un enorme pilastro, enorme, insomma, comunque un possente pilastro, diciamo,
sì,
e che...
un metro e venti per un metro e venti, diciamo.
Sì, questo è stato sì, perfettamente intonacato, per quello che non è stato danneggiato poi da qualche tubatura, e a cui si riferisce appunto un piano pavimentale non conservato se non nella sua preparazione, che stava subito sopra i tetti protostorici. Quindi facciamo un salto, forse del VI secolo, questo sarà da precisare, al primo secolo avanti Cristo, quindi c'è un buco anche di almeno 5 secoli,
certo,
per dire come questi spianamenti operavano e magari salvavano qualche pezzettino della base. Non sappiamo cosa è successo in mezzo, naturalmente,
quindi
però sappiamo che prima, che agli inizi, veramente in epoca molto antica, forse addirittura prima della fondazione della colonia con Giulio Cesare, c'era un edificio monumentale, un portico, un qualcosa del genere, che stava sul margine del pianoro.
Ecco, quindi diciamo questo qui, questo focolare venuto alla luce nei recentissimi scavi, che diciamo lo possiamo collocare, lo dico così per semplificare, in quello che poteva essere il castelliere, e il ritrovamento più antico nella diciamo nella cerchia urbana di Trieste.
Sì,
cioè questa è la testimonianza della Trieste più antica, diciamo così.
Direi di sì, se prendiamo il perimetro naturalmente della città.
Sì, sì, della città, certo, sì, sì.
Perché Cattinare e Montebello sono due noti castellieri, insomma,
certo,
stratificati, e quindi basta andare nell'attuale periferia per avere dei castellieri ben documentati e anche più antichi e sicuramente più estesi. Montebello non è molto conservato, ma di Catinara sono state fatte parecchie indagini, insomma questi sono i più vicini. Però dobbiamo pensare a un sistema, tra l'altro c'è tutta una, per un paio di decenni fa c'era stata tutta una disquisizione su quale fosse la più antica Trieste, se i romani si sono sovrapposti a un castello, perché nelle fonti greche si parla di Tergeste come un frurion, che vuol dire sito fortificato,
sì,
si dice come Carnichè, che vuol dire villaggio carnico, cioè celtico, e però si tentava soprattutto di identificare una continuità tra i romani e, diciamo, i Galli Celti che abitavano nella zona subito prima della romanizzazione. Di questo noi non abbiamo trovato traccia, mentre le ipotesi degli studiosi cercano queste preesistenze, diciamo, con una certa continuità, poi magari c'è un buco di un secolo, diciamo, la seconda età del ferro, la tarda età del ferro, viene cercata più nella zona di Muggia, Stramare, insomma, anche anche Catenara stessa ha una fase di romanizzazione, o Elleri a Muggia, mentre qui abbiamo proprio questa cesura, quindi non abbiamo risolto il problema di qual era la più antica Targhesta, nel senso dove i romani si sono sovrapposti, come facevano spesso, insomma, non sempre, spesso degli insediamenti indigeni, e qui ci stavano sicuramente i Celti, i Galli, però abbiamo questo buco, ma sicuramente un insediamento il più antico di Trieste, chiamiamolo così, e forse anche il più antico, i primi romani, almeno la prima monumentalizzazione di età romana, perché quello che abbiamo trovato è più antico del foro basilico dei Propilei.
Beh, quindi insomma questa storia, questi pezzettini di un puzzle che pian piano si sta ricomponendo, che riguarda il nostro tempo, il tempo antico di Trieste, e il in una battuta, tanto adesso continuano i lavori, no? Poi ci sono le nuove tecniche che permettono anche di fare, diciamo, di intervenire in maniera migliore rispetto al passato. E che cosa, in una battuta, si auspica di trovare qualcosa dal prossimo scavo, dal prossimo buco?
Ma diciamo che questo, comunque, la soprintendenza appena è riuscita a reperire, insomma, la disponibilità per un pronto intervento, nel senso che gli scavi proseguiranno, perché a Ceghes le sottubature prosegue i lavori, però insomma faremo una fase, diciamo, più mirata, un piccolo allargamento, un approfondimento anche con tecniche microstratigrafiche, certo, con analisi, speriamo di fare, anzi no, abbiamo in programma, abbiamo un georadar per vedere se per caso del pilastro si trova sulla piazza qualche altra traccia, per cui andare anche domani in prospettiva di ulteriori lavori a, diciamo, a colpo sicuro. Se si trovano dei resti sufficienti, ma ce ne dovrebbero essere, delle analisi C14 o comunque per riuscire ad adattare meglio, inquadrare meglio i resti, sì, sicuramente analisi specialistiche e una microstratigrafia e un relativo ampliamento per quanto ce lo consentono il cantiere, che invece prosegue da un'altra parte, e tutte le tubature preesistenti, perché purtroppo questo è tagliato da una precedente fognatura, un precedente tubo elettrico, un precedente tubo del gas, che all'epoca sarebbe stato difficile, insomma, riconoscere i livelli protostorici, però il pilastro è stato un poco, diciamo, aggirato, ecco, dai precedenti, ma parliamo anche di decenni fa, naturalmente.
Cioè. Va bene, vediamo, speriamo allora di avere presto nuove notizie, di avere un nuovo tassello che ci permetta di ricostruire l'immagine della Trieste antica. Noi ringraziamo Paola Ventura, responsabile archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e diamo appuntamento alla prossima scoperta. Grazie Paola Ventura.
Grazie a voi, certamente.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. E il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima insalata bagna la mia guancia, mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in vivo tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure di nascere. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire.
E diamo il benvenuto a Laura Capuzzo. Buon pomeriggio, Laura.
Buon pomeriggio
a Evelina Battagelli, dico giusto? Esatto, l'accento giusto. Evelina.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Laura Capuzzo, giornalista, segretario e tra i fondatori dell'organizzazione di volontariato culturale di Trieste Radici e Futuro, ed Evelina Battagelli, socia di Radici e Futuro, già insegnante al liceo Petrarca di Trieste. Entrambe hanno curato il libro Tre diari della Grande Guerra, edito da Gaspari. Si tratta di diari inediti, letti, riprodotti, studiati, commentati assieme agli studenti delle scuole superiori nell'ambito di un'operazione che vorrei che adesso brevemente, diciamo così, proprio come a capitolo introduttivo, Laura Capuzzo ci dicesse. Quindi le chiediamo che cos'è l'organizzazione Radice Futuro, come nasce un po' questo progetto.
Radice Futuro è un'organizzazione di volontariato culturale che è sorta a Trieste nel 2009 per iniziativa di un gruppo di giornalisti, di docenti e di operatori culturali. L'attività di Radice Futuro si rivolge in particolare a giovani e a scuole, con lo scopo di recuperare eventi e testimonianze del passato legate al nostro territorio, in modo da farle motivo per creare progetti che possano interessare i giovani e quindi far conoscere in questo modo ai giovani la nostra storia, aiutarli a capire il presente e magari a costruire anche un futuro migliore. Questo è Radice Futuro e appunto con questi obiettivi Radice Futuro, quando c'è stato l'inizio nel 2013 del centenario della Grande Guerra, si è attivata promuovendo appunto dei progetti sulla Grande Guerra. Ne ha fatti 6 dal 2013 in poi, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di altri enti pubblici e privati, e la partecipazione durante questi 6 progetti di oltre 1500 studenti di scuole del Friuli Venezia Giulia, ma anche di scuole italiane in Croazia, in particolare a Buje, Pola e Fiume, e anche una scuola austriaca di Graz, certo, dove si insegna l'italiano. Certo. Mentre si svolgevano questi progetti sulla Grande Guerra, sono usciti praticamente dai cassetti dei nipoti questi 3 diari.
E adesso ne parliamo. Sì. Evelina Battagelli, allora veniamo a questi 3 diari. Sono i diari di trincea di 3 soldati. Umberto Ademollo, che era un ufficiale piemontese, che viene ferito in battaglia nel 1917, poi fatto prigioniero. Poi c'è il diario di Giorgio Nicolic, che è triestino, ma combatte come volontario nell'esercito italiano con il falso nome di Tecchio. E infine il diario di Andrea Vesnaver, di origine astriana, che però vive a Trieste e combatte, lui combatte invece nelle fila del 97esimo, famoso 97esimo reggimento austro-ungarico. Quindi tre, diciamo così, testimonianze esemplari, no? Che danno un quadro anche drammatico. I diari poi hanno una come dire, nel loro racconto, nel modo in cui portano il lettore diciamo direttamente nelle trincee, sui campi di battaglia, hanno una alta carica drammatica, diciamo così. Però sono testimonianze esemplari perché offrono un quadro completo di quella che era diciamo di quello che dovevano fare questi ragazzi che andavano a combattere. Allora, come li avete Laura Capuzzo l'ha già accennato, come li avete trovati questi diari? Materialmente che cosa sono? Sono dei quadernetti, sono dei taccuini?
Certo, come siano stati trovati veramente è merito di Laura, che in questi anni di questi progetti ha avuto l'occasione di incontrare delle persone che hanno detto: ah, abbiamo ascoltato con interesse, ma io un diario del nonno e così. E Laura ha detto: benissimo, prendo nota. Uno ce l'aveva un mio amico, che è quello poi del 97esimo reggimento, Andrea Belnaver, e a un certo punto, 2 anni fa, abbiamo pensato che questo era veramente un patrimonio documentario e andava proposto ai ragazzi. Certo. E ai ragazzi è stato proposto come attività di alternanza scuola-lavoro. Mm-hmm. Penso tutti più o meno sappiano che al terzo o quarto anno della scuola superiore gli studenti devono compiere un periodo di alternanza scuola-lavoro per imparare a fare delle cose, oltre che a studiare, anche a fare delle cose. E Radice Futuro ha offerto questa possibilità di fare un laboratorio su fonti, su documenti, quindi di prima mano, che loro potevano vedere, visualizzare. E io sono stata tutor esterna per una classe del liceo Petrarca. Io ormai ero già pensionata, ma ho sempre mantenuto rapporti stretti con...
Si resta insegnanti per sempre.
Sì. Certo, sì, con gli studenti. Il progetto è stato quello di offrire a questa classe di una ventina di studenti l'occasione quindi di accostarsi a questi documenti, che è il sogno di qualsiasi insegnante, certo, no? Poter fare un laboratorio con dei documenti veri e reali, di ovviamente di imparare a contestualizzarli, perché chiaramente acquisiscono valore soltanto all'interno di un quadro che dia loro profondità, e poi dovevano imparare a leggerli, ma leggerli in maniera anche un po' filologica, anche a decifrarli in qualche caso, ad interpretarli e a digitalizzarli. Questa era poi la cosa anche interessante. In realtà il tempo non era tanto, erano una quarantina d'ore, e molto è stato speso proficuamente nella parte di contestualizzazione. Questi ragazzi erano di terza superiore, non avevano grandi conoscenze sulla Grande Guerra, e quindi la Grande Guerra, l'irredentismo, la situazione particolare di Trieste inizio secolo, e tutto questo dovevano imparare a conoscerlo. E quindi Radice Futuro ha organizzato una visita al Museo d'Henriquez, dove hanno avuto un'ottima guida che li ha veramente coinvolti, all'archivio di Stato di Trieste, dove la dottoressa Antonietta Colombatti è stata eccezionale, ha dato loro veramente delle idee esemplari su come qualsiasi atto documento o scrittura possa diventare documento, certo, e come vada quindi archiviata e studiata.
Sì, poi come vadano tutto... proprio trattati questi documenti, cioè questa,
sì, esatto,
questa memoria
esatto.
Scritta.
Ha fatto degli splendidi esempi anche con documenti conservati a loro, all'archivio relativi alla Grande Guerra, molto, molto interessanti, ma ci vorrebbe molto tempo per parlare.
Certo.
E poi hanno avuto anche l'occasione di una giornata con un esperto dell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, per cui anche per capire come, esatto, hanno avuto la possibilità di incontrare i nipoti dei tre diari e quindi anche poter conoscere un po' più in profondità le figure di questi tre ufficiali o soldati, no?
Ne parliamo, ma volevo chiedere intanto a Laura Capuzzo. Laura, tu sei una giornalista, quindi vorrei dire, come dire, sguazzi un po' nelle storie, hai sempre, diciamo, nel tuo lavoro, hai incontrato tante vicende, tante storie, tante voci. Che cosa ti ha colpito di più di queste narrazioni, diciamo, di questi, quindi questi taccuini inediti che portano appunto il lettore in mezzo alla battaglia, in mezzo alle sofferenze? C'è qualcosa che in particolare ti ha colpito?
Beh, il racconto, già il fatto che questi ragazzi, perché sia Vesnaver che sia Nikolc che Ademollo in particolare, erano ragazzi di 18 anni.
Certo.
Vesnaver era già un uomo più maturo quando viene arruolato. Ma già il fatto che appunto abbiano pensato di parlare con se stessi in pratica mentre vivevano quelle atrocità, sì, della Grande Guerra, scrivendo un diario, e già questo è una cosa, secondo me, che va tenuta in grande considerazione e apprezzata. E in più io cito sempre Andrea Vesnaver in particolare, perché mi ha colpito tantissimo la scrittura di Vesnaver. Vesnaver era un contadino istriano che si era trasferito a Trieste a far l'operaio e che viene arruolato nel 97esimo proprio allo scoppio della Grande Guerra, e questo diario copre tutta la Grande Guerra dal 14 fino al 18. Ci sono un'infinità di spostamenti che Vesnaver fa in lungo e in largo nei Balcani, poi viene mandato in Trentino, poi viene spedito in Galizia a combattere, viene fatto prigioniero, arriva fino a Mosca, poi ritorna a Leopoli e poi finalmente ritorna a Trieste, a casa, quando è finita la Grande Guerra. E quindi che una persona come Vesnaver in particolare decida di scrivere con una matita copiativa quello che gli succede giorno per giorno, con un piglio, io ho detto fin dall'inizio, mi ha colpito il taglio cronachistico del diario di Vesnaver, che all'inizio è proprio schematico, data e oggi ho fatto questo, oggi è successo quest'altro, proprio a livello di cronaca. Poi più avanti racconterà anche sensazioni, sentimenti, impressioni, e farà le sue considerazioni su quello che gli succede, ma proprio i primi giorni, le prime pagine di questo diario sono cronaca praticamente. E quindi c'erano poi i diari di Ademollo e di Nicoli, ci sono più acculturati, diciamo così.
Sì,
Vesnaver ha anche un linguaggio dialettale,
sì,
di un dialetto istriano, triestino, infarcito, sì, di tedesco.
Ma lo rende più vivo questo.
È vivissimo, sì, è vivissimo. E gli altri due diari sono interessantissimi per altri motivi, sono più scritti da persone più acculturate decisamente di Vesnaver e quindi hanno un tratto diverso. Quindi tutti e tre, la bellezza secondo me di questo lavoro è stata proprio il fatto di metterli assieme e di avere dei punti di vista completamente diversi e delle scritture diverse da persone che hanno vissuto in maniera diversa, perché Ademollo era del tutto italiano, un piemontese, mandato a combattere con l'esercito italiano in Friuli e scrive dopo Caporetto, Nikolic era un triestino, quindi un suddito austriaco, ma irredentista, che si arruola come volontario nell'esercito italiano, mentre Vesnaver appunto è un suddito e un soldato austro-ungarico.
Certo, che poi si vede proprio anche, è molto interessante un po' l'approccio. De Mollo è sempre molto preoccupato, diciamo, del ruolo che svolge, quasi sente il dovere e vuole fare il suo dovere fino in fondo. Nikolic si preoccupa, che questa era una, diciamo, un atteggiamento comune a tanti irredentisti che si arruolavano nell'esercito italiano, che dovevano avere a che fare con invece così un atteggiamento un po' ostile da parte dei loro commilitoni, che dicevano:
certo,
ma questi, ma chi gliel'ha fatto fare a venire a combattere con noi? E Vesnavere, diciamo così, è un po' più distaccato nei confronti di quanto gli accade intorno, che pensa forse più, diciamo, a tornare vivo a casa. Quindi ci sono anche questi atteggiamenti diversi nei confronti proprio dell'atto della guerra, no? Rispetto al fronte per il quale si sta combattendo. Ma io volevo chiedere a Evelina Battagelli, ricordiamo l'eroe Evelina Battagelli, insieme a Laura Capuzzo, curatrice di questo volume pubblicato da Gasperi, Tre diari della grande guerra, De Mollo, Nikolic e Vesnaver. Ecco, lei stava parlando di questo incontro che c'è stato tra gli studenti che hanno lavorato su questi diari e i nipoti, no? Quindi i discendenti di chi i diari, degli autori di questi diari. E queste memorie sono state poi affidate a tre giovani studentesse, no? che hanno poi commentato anche questi diari. Che cosa emerge dal confronto tra il presente, quindi tra il presente anche dei ragazzi, e queste memorie, il passato che queste memorie fanno, che questi diari fanno rivivere?
Beh, per i ragazzi, sia per gli studenti di liceo sia per le universitarie che hanno avuto l'occasione di leggerli, si è trattato di un impatto emotivo molto forte. Il fatto di capire la diversità tra i loro coetanei o quasi coetanei, certo, e loro è stato veramente eccezionale. Però è stato eccezionale l'incontro anche con un altro mondo, proprio tutto un altro mondo, dove gli uomini, pensate che Umberto De Mollo, il torinese, aveva 19 anni quando, in qualità di sottotenente, gli viene affidato un plotone da comandare. Hanno la loro età,
certo,
e a leggere che cosa questo ragazzo era in grado di fare anche organizzativamente, oltre che militarmente, e durante la ritirata di Caporetto, perché quello che è eccezionale è che Umberto a De Mollo sceglie, durante la sua prigionia a Celle, nel lager di Celle in Germania, perché è stato ferito durante la battaglia di, sì, Pradis nel novembre del 17, e quindi lo hanno curato, ma è prigioniero lì, lo scrive dopo, a posteriori, e quindi sceglie di raccontare la ritirata di Caporetto, ed è una lettura interessantissima,
sì,
veramente,
sì,
per capire, per i ragazzi. Quello che i ragazzi hanno colto forse del diario di Giorgio Nikolic può essere stato piuttosto invece un po' il suo sentire, anche il suo tormento interiore, quando gli muore proprio accanto, quasi, il suo amico Loredani. Dice: per la prima volta ho incontrato l'atrocità della guerra. E pensa, annota, quasi quasi sarebbe stato meglio che non ci fosse mai stata la guerra. Eppure lui era un irredentista, un disertore che si è arruolato così. E quello che hanno potuto cogliere dal diario di Vesnaver sono le peregrinazioni che in 4 anni questi uomini facevano, andando su e giù per i Balcani, poi in Trentino, poi in Ungheria, in Serbia e così via. E
con dei sacrifici terribili, con delle sensazioni, ma quello che esce dal confronto di questa pluralità di punti di vista, che è eccezionale, è che nessuno ha mai una parola di odio nei confronti del nemico.
Sì, è vero, cioè, certo.
Mai,
certo.
Anzi, anche quasi Umberto de Mollo nel confronto dei Kaiserjäger dice: bei soldati, giovani e robusti, molto ben equipaggiati, cioè quasi una invidia per questi giovani tedeschi cacciatori dell'imperatore.
Sì, nonostante, no? La violenza, perché poi emerge la violenza terribile di questa.
Terribile, scene di atrocità, a De Mollo ci racconta scene terribili, bestie, cavalli, uomini, nemici o compagni, è la stessa cosa, sono tutti sbudellati, sventrati, donne uccise durante la terribile battaglia di Pradis. E Vesnaver ci racconta di gelo insopportabile, di morti per il caldo, di morti per il grande caldo in Serbia. Insomma, sono situazioni terribili, eppure sì, Andrea Vesnaver durante nei giorni della Strafexpedition, il 1 maggio del 16, dice: sì, siamo andai de notte avanti contro i traditori, ma i traditori sono i traditori, quelli della Triplice Alleanza, la Strafexpedition fatta nei confronti degli italiani, ma tranne il fatto di dire che è dura perché gli italiani tengono duro, a Verona non riescono ad andare avanti perché gli italiani tengono duro, cioè amici o nemici sono tutti uomini in guerra, e questo io penso che
questo ha colpito i ragazzi,
io penso che questo per i giovani sia una lezione importantissima, soprattutto oggi quando sembra che sia così facile, no? Prendersela con un nemico, con qualcuno che diventa nemico, insomma, con qualcuno che diventa oggetto di attacco.
Certo.
Questi sono in guerra, rischiano la vita, però il nemico è nemico, è uno come loro. Insomma.
Altro che social.
È un uomo come loro. E questo è bellissimo. Se i ragazzi colgono questo, colgono.
È una grande lezione.
Il senso del valore e della preziosità della pace.
Certo.
Loro che non hanno vissuto la guerra. E questa solidarietà umana, io direi.
Ecco, un'ultima domanda un po' per tutte e due, Laura Capuzzo ed Evelina Battagelli. L'abbiamo detto, questo progetto ha portato, questo tipo di esperienza ha portato i ragazzi anche a misurarsi direttamente, diciamo così, con le memorie del passato e con la ricerca storica, quindi le fonti, i documenti, la raccolta di testimonianze, che non sono qualcosa di arido, ma sono qualcosa in grado di suscitare poi anche delle reazioni, anche delle reazioni emotive. Ora, mettendo una parentesi, ahimè, tra quello che sta succedendo adesso con la pandemia, con la DAD, con le scuole chiuse, con il grande dibattito che c'è intorno alla scuola in questo momento. Ecco, mettendo tra parentesi questo, la scuola dovrebbe forse fare di più in questo senso per favorire questo tipo di progetti o questo tipo di ricerca?
Senz'altro questa è una strada che va percorsa. Io ho visto anche questi progetti l'interesse dei ragazzi, come viene stimolato proprio dal lavorare in gruppo e chiaramente sotto la guida di insegnanti capaci, perché il ruolo dell'insegnante è fondamentale nell'appassionare il ragazzo alla materia e a quello che sta facendo, ma il discorso è questo, farli lavorare su argomenti che siano vicini a loro, quindi il loro territorio è essenziale, e portarli sui luoghi, perché dopo aver studiato l'importante è che vedano. Noi abbiamo fatto escursioni didattiche in giro per la regione e anche fuori regione, perché siamo stati li abbiamo portati anche a Pola, li abbiamo portati al museo dell'aria a Padova, certo, oltre che ovviamente a Redi Puglia, a Caporetto, a Ragogna.
Grazie, grazie Laura, sono, immagino anche la Evelina Battagelli sia perfettamente d'accordo, siamo in chiusura, sì, e io ringrazio Laura Capuzzo e Evelina Battagelli che hanno curato questo bel volume Tre diari della Grande Guerra, De Mollo, Nikolić e Vesnaver, pubblicato da Gaspari, grazie. Ringraziamo i radioascoltatori per essere stati con noi anche oggi, viaggiando con lo spirito del tempo alla scoperta di storie, genti e territori. Ringrazio Maria Pedone alla regia, Paolo Cassano alla parte tecnica. Ricordo come sempre che la trasmissione può essere riascoltata in podcast sul sito della RAI Regione www.sedefvg.rai.it. Pietro Spirito vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your... memories bring back your... There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your...